Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Domenica 26 aprile, ben ritrovate all'ascolto di Voci dipinte, da Monica Bonetti al microfono e da Teo Zanetta alla console tecnica, per curare la regia di una puntata che va ancora in onda interamente in collegamento telefonico. Da domani inizia in Svizzera in maniera graduale l'allentamento alle misure di isolamento che nelle ultime settimane ha profondamente modificato le nostre abitudini sia in ambito lavorativo sia in quello delle interazioni sociali. Settimane in cui confinati nelle nostre case abbiamo potuto vivere lo spazio esterno in modo reale, non mediato da tecnologia o dai social media, solo dai nostri balconi, dal giardino magari per chi ha la fortuna di possederne uno. Un confinamento più semplice per alcuni, più complesso per altri, ciascuno di noi lo ha sperimentato in maniera diversa, ma un po' per tutti è stata comunque l'occasione, forse anche l'opportunità, per riflettere sullo spazio, quello abitativo ma anche quello urbano. Immagini di città deserte che paiono quadri metafisici o surrealisti ci hanno fatto apprezzare più di altre volte quegli spazi creati davvero a misura d'uomo. Proprio di questo abbiamo deciso di parlare oggi e, per aiutarci a riflettere su questi temi legati ai nostri spazi abitativi e agli spazi pubblici urbani, abbiamo invitato due architetti spesso impegnati in riflessioni di ambito urbanistico. Ve li presento subito partendo da Stefano Tibiletti. Buongiorno.
Buongiorno.
Stefano Tibiletti è laureato alla Scuola d'Architettura dell'Università di Ginevra, ha lavorato a Berlino e a Firenze prima di rientrare in Ticino, dove insieme all'architetto Christine Glaser, che tra l'altro è anche sua moglie, dirige lo studio Architetti Tibiletti e Associati, con cui ha realizzato molti progetti e partecipato a numerosi concorsi. Tra questi ricordiamo magari uno dei più recenti, Quartiere Intergenerazionale di Coldrerio, che li ha visti vincitori. Impegnato anche a livello istituzionale e associativo, soprattutto sul piano della pianificazione territoriale e urbanistica, Stefano Tibiletti insegna inoltre dettagli costruttivi all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Prima di tutto le vorrei chiedere cosa le manca in queste settimane, cosa le è mancato di più della piazza?
Ma della piazza, la piazza è intesa come luogo di scambio, come possibilità di incontrare le persone anche in modo casuale, che è sempre la qualità principale, a mio avviso, del partecipare alla vita cittadina, quindi non solo avere degli appuntamenti, ma proprio incontrare le persone e poter scambiare due parole anche relativamente corte per far andare avanti le amicizie, il lavoro, tutto quanto. Questo direi che è l'aspetto che mi è mancato di più in queste settimane di confinamento a casa, che hanno aspetti anche positivi, ma diciamo che comincia a essere arrivato il limite di sopportazione, e sarei molto contento di poter uscire più frequentemente all'esterno nei prossimi giorni e mesi.
Bene, aspettando di poter superare questo limite, io do il buongiorno anche all'architetto Riccardo Salvi, che è in collegamento da Milano, dove vive e lavora.
Buongiorno a tutti.
Riccardo Salvi è laureato al Politecnico di Milano, ha lavorato dal 92 al 96 nello studio di Paolo Rizzato e dal 96 al 98 con Antonio Citterio e Partners. Nel 98 ha fondato Logica Architettura, con la quale si occupa di progettazione architettonica e architettura d'interni, ha insegnato retail design all'Istituto Superiore di Architettura di Milano e forse qualche ascoltatore di Rete 2 lo ricorda, perché appunto per Rete 2 ha realizzato una serie su musica e architettura. Domanda analoga per lei, che cosa le manca della piazza intesa come la città, come lo spazio in cui muoversi liberamente all'aperto?
Allora, quello che principalmente mi manca, è anche stato oggetto di grandi polemiche, soprattutto in Italia, è poter uscire e correre, perché io corro, faccio maratone, eccetera, per cui la privazione di attività fisica è la cosa che sicuramente mi manca maggiormente, ed è quella che oltretutto è più difficile da fare in casa, perché al di là di ginnastica piuttosto che corsa su per le scale del condominio diventa un po' complicato. manca l'incontro e lo scambio con i colleghi e con gli amici, sicuramente. Noi eravamo già, lavoriamo molto con l'estero, per cui eravamo anche molto abituati a lavorare a distanza. Questo forse ci ha permesso di sentire meno il problema di questo confine, chiamiamolo confinamento. Siamo già abbastanza abituati a lavorare via email, telefono, proprio ad avere rapporti non direttamente fisici con i nostri clienti e con i nostri fornitori. È vero che la situazione è comunque più complicata nel momento in cui tutto è obbligato a rimanere distanziato.
Qualcuno ci ha provato, se non a correre la maratona, almeno a correre una mezza maratona sul balcone di casa. Onore soprattutto alla testardaggine per provarci, perché mi sembra complicatissimo anche soltanto immaginare di calcolare quante volte occorre fare avanti e indietro per raggiungere oltre 20 chilometri. Noi partiamo però con un brano musicale, la colonna sonora di Voci Dipinte, sempre di ispirazione jazz. Il brano che la apre oggi è interpretato dal Landsköller Quartet con Jutta Hipp al pianoforte. Il titolo è I Cover the Waterfront e l'album da cui è tratto Life and Heart of Jutta Hipp. Hipp is cool. Eccoci allora con gli architetti Stefano Tibiletti e Riccardo Salvi a parlare del nostro rapporto con lo spazio architettonico pubblico e in queste settimane soprattutto con quello privato. Mai come in questo periodo siamo stati coscienti, no, dei nostri spazi abitativi, dell'importanza ad esempio di avere dello spazio, del verde attorno a noi, dei giardini o delle terrazze, della necessità di conciliare riposo, lavoro, vita familiare, a volte pochi metri quadrati. Una riflessione intanto da architetti su come vi pare che sia mutata la percezione con lo spazio che ci circonda, perché voi da architetti lo avete ben presente, cioè parte della vostra forma mentis. Per chi non è architetto, però, percepire lo spazio è un'operazione un po' più complicato, comunque è qualcosa che arriva soltanto nel momento in cui magari qualche costrizione ci fa notare com'è lo spazio, come appunto è stato il caso in queste ultime settimane. Chi vuole iniziare? Magari Stefano Tibiletti.
Ma sì, la domanda è interessante. Diciamo che la nostra professione è proprio quella di occuparci della relazione fra lo spazio dell'abitare e lo spazio esterno, lo spazio della città. Quindi questa relazione è sempre stata fondamentale, l'abbiamo imparato, abbiamo studiato questi aspetti, ma è chiaro che in questa situazione ci rendiamo conto ancora di più che davvero stiamo parlando di qualche cosa di fondamentale. Faccio un esempio: chi abita all'interno di un nucleo storico, che potrebbe essere, non lo so, il centro di Lugano, anche se pochi abitano in centro Lugano, ma per esempio Como, faccio un esempio, in questa situazione di clausura, quindi ha, non lo so, una strada davanti a sé che è larga 2 metri, 3 metri, con delle finestre che si affacciano su questa strada, poca luce, stiamo parlando di un nucleo medioevale, di origine medioevale, e quindi la condizione abitativa in questo caso è forzata, è molto difficile. Invece la città moderna comunque ha cercato di aprire verso l'esterno gli spazi, e quindi già si è occupata di avere un miglior arieggiamento, luce naturale, eccetera, distanza fra le abitazioni per migliorare la qualità dello spazio interno dell'abitazione.
Una percezione quindi che non riguarda più solo lo spazio, ma anche il tempo, che in qualche modo ci riporta indietro in alcune condizioni, ci riporta indietro nel tempo. Riccardo Salvi.
Ma diciamo che il problema dell'architettura contemporanea è sempre stato che l'architettura deve determinare degli spazi, e in un certo senso in questo momento, almeno subito prima della pandemia, diciamo, non c'era più un po' questo desiderio di residenza, cioè la casa era diventata interiore. Voglio dire, l'architettura non definiva più degli spazi ma dei paesaggi. Allora qual era in realtà il vero spazio in cui si vive? Perché prima di essere costretti a rimanere tutto il giorno in casa, il vero spazio in cui si viveva era frazionato tra mille posti, che poteva essere il posto di lavoro, poteva essere il bar. Molti ragazzi soprattutto lavorano, studiano, i miei figli studiano, non studiano a casa, almeno non studiavano a casa, ma studiavano nei bar della zona, qui vicino a City Life, per dire. Questa percezione della casa con l'epidemia è cambiata. Il balcone, ad esempio, ha riacquistato la sua funzione più democratica, vale a dire la dimensione partecipativa. Già nel 1911 Boccioni aveva dipinto un quadro dal titolo «La strada entra nella casa», quindi dove c'è una donna al balcone che osserva la città, i rumori e la vita irrompono inondando l'abitazione. Balcone che negli anni 60 rompe con gli schemi più rigidi, e ad esempio Giancarlo De Carlo ne fa un ampio uso nei collegi universitari di Urbino, denominandolo motore sociale. Credo che in questo periodo ci si sia resi conto molto meglio di quanto ci si rendesse conto precedentemente del rapporto che esiste tra l'interno e l'esterno. Questo confine che sembrava così netto tra l'interno e l'esterno in questo momento ci manca, per cui la relazione con l'esterno, la relazione con la città manca. L'abitazione non è più, la sola abitazione non è più sufficiente. Questo ci fa capire la centralità della città, la centralità dello spazio e dello spazio pubblico. In questa situazione di pandemia si è anche spostato il confine tra privato e pubblico. Lo spazio domestico, grazie al fatto che siamo obbligati a fare videoconferenze e quant'altro, è diventato uno spazio condiviso anche con gli estranei, per cui siamo continuamente alla ricerca nelle videoconferenze della migliore inquadratura, studiamo l'appartamento per trovarci in una situazione, diciamo, anche esteticamente più piacevole. Cambia il modo in cui si vedono le persone tra di loro, cambia il modo in cui ci vedono i nostri figli, che erano prima abituati magari a pensarci più solo unicamente come genitori, mentre in questo momento ci vedono anche come professionisti, ci vedono lavorare, vedono i rapporti professionali che abbiamo con le altre persone. La casa è diventata anche in un certo senso un ambiente da esplorare. Già nel 1794 Xavier de Maistre aveva scritto Voyage autour de ma chambre, un monologo che parla dei suoi 42 giorni di confinamento in casa.
Ecco, molti spunti di riflessione, credo che ci sarebbe per ognuno di questi la possibilità di costruire un'intera puntata in realtà di Voci dipinte. Io però vorrei tornare un attimo a uno di questi spunti, che è quello del rapporto dentro e fuori. C'è stato chi in passato ha suggerito un rapporto diverso tra dentro e fuori rispetto alla città, provando perlomeno idealmente a portare il bosco, e penso ovviamente al bosco verticale, all'interno della città. Ecco, ma questo tipo di soluzioni possono essere davvero delle soluzioni in situazioni come queste? Cioè possono risolvere quella necessità di una condivisione diversa e di un rapporto diverso tra dentro e fuori? Magari facciamo intervenire prima Riccardo Salvi in questo caso.
Ma allora, sicuramente quello che di cui ha bisogno l'essere umano è il rapporto sociale, per cui portare il verde all'interno delle case sicuramente può essere una soluzione, arricchisce la vita, la percezione dell'ambiente, però il vero problema non è tanto portare il verde nelle case quanto portare il verde nelle città. Le persone sentono l'esigenza di incontrarsi, sentono l'esigenza di uscire, sentono l'esigenza di avere un rapporto sociale, per cui è nel favorire la convivenza che su cui bisogna puntare. Lo spazio privato può essere arricchito di tutta una serie di elementi, ma soprattutto questa pandemia, questo confinamento, diciamo, che siamo costretti a subire, ci ha reso evidente come in realtà quello di cui abbiamo bisogno, più che di un appartamento che funziona, abbiamo bisogno di una città che funziona, abbiamo bisogno di spazi che funzionano, abbiamo bisogno di spazi che rispettino l'ambiente e che permettano la socialità che tutti ci stiamo rendendo conto in realtà ci manca, anche nel momento in cui magari l'abbiamo nel passato negato e abbiamo detto quanto sarebbe bello rimanere chiusi a casa per un mese. Adesso siamo chiusi a casa da un mese e stiamo dicendo quanto sarebbe bello poter uscire e poterci rincontrare.
Ecco, vorrei sentire naturalmente che cosa ne pensa anche Stefano Tibiletti, però gli volevo rilanciare questa palla, questa opportunità attraverso un'altra domanda, perché qualche giorno fa le due arcistar svizzere Jacques Herzog e Pierre de Monod hanno affermato che il Covid-19 porterà a ripensare il concetto di città, un concetto i cui pilastri rimangono però densità e vicinanza, e per i due architetti questo processo di urbanizzazione è irreversibile. Ecco, anche per lei è lo stesso?
Ma sì, concordo abbastanza con questa interpretazione, è lo stesso nel senso che già prima di questa pandemia era a tutti chiaro, anche dalle indicazioni della Confederazione, ma non solo, anche a livello internazionale, che le città vanno densificate, vanno rese... Bisogna lavorare con la città e non tanto con l'estensione della città verso la campagna, che campagna, diciamo, è rimasta ben poca, per cui quel che importa è riuscire a densificare in modo qualitativo le città. E qui mi riallaccio al discorso chiarissimo dell'architetto Salvi, che dice sì, l'incontro sociale è fondamentale, per cui gli spazi pubblici devono essere costruiti in modo qualitativo, devono avere tutta una serie di infrastrutture, principalmente il più possibile ecologiche, per cui l'idea di riportare la natura, come dice Herzog, all'interno delle città è senz'altro fondamentale. Quindi densifichiamo con anche molto di più gli aspetti ecologici, che danno poi naturalmente origine anche all'incontro sociale e alla qualità dello spazio pubblico.
Ah, io volevo anche riagganciarmi a questo discorso. Quanto dicono Herzog e de Meuron è assolutamente vero e incontrovertibile. Del resto, dal 2006, per la prima volta, il numero di abitanti della città supera il numero di abitanti delle campagne. Quindi diciamo che la città non può essere cancellata, non è un oggetto che adesso possiamo dimenticare o disperdere. Anzi, la città è un elemento centrale, proprio perché c'è un elemento anche macroscopico del quale negli ultimi anni si è oltretutto parlato pochissimo, che è la questione demografica. Il numero di persone che abitano sul pianeta, che non è oggetto di dibattito politico in praticamente in nessun paese, è talmente elevato che non si può pensare alla vita umana al di fuori delle città, per cui è sulle città che dobbiamo concentrarci per renderle migliori per tutta una serie di questioni.
E proprio su questo ci concentreremo tra poco, prima però un brano musicale. Thank you. Lasciamo Kay Jarrett, che abbiamo ascoltato in Treasure Island. Nella prima parte, prima del brano di Kay Jarrett, parlavamo di densificare in modo però qualitativo. Il processo di urbanizzazione è sicuramente irreversibile, anche perché andare o tornare verso le poche zone rurali probabilmente significherebbe compromettere ulteriormente i nostri ecosistemi già molto delicati. Da qui dunque la necessità di aumentare le popolazioni urbane, perché il trend al rialzo nella popolazione mondiale è abbastanza difficilmente frenabile, ma la necessità di farlo in modo qualitativo. Con Stefano Tibiletti e Riccardo Salvi, due architetti che sono con noi oggi, allora proviamo proprio a concentrarci ora sullo spazio urbano, uno spazio che nasce non dall'azione singola evidentemente dell'architetto o dell'urbanista, ma che è il lavoro di sinergie tra pianificatori, investitori, imprenditori. Nel muoversi tra queste figure, innanzitutto, quale ruolo, qual è la responsabilità in prima persona dell'architetto? Chipperfield, che qualche mese fa era ospite proprio all'Accademia di Mendrisio, parlava proprio della responsabilità sociale dell'architetto nel, diciamo così, arredare la città. Chi vuole partire? Magari Stefano Tibiletti in questo caso.
Sì, questa domanda è particolarmente interessante. Purtroppo si pensa un po' troppo all'architetto come qualcuno che realizza la sua opera e si manifesta in questo senso, quindi anche in modo, diciamo, forse giustamente, ma un po' troppo, cioè, nel senso egocentrico, dove si vuole rappresentare la propria immagine attraverso l'edificazione di un palazzo, per esempio. Questo non va bene, non va bene assolutamente. L'architetto è sempre stato nella storia, ma lo deve essere sempre di più, lo dovrà essere sempre di più, qualcuno che si occupa della socialità, quindi del benessere, della vita sociale, e per cui dello spazio abitativo, sia interno che esterno, appunto, delle città. Quindi penso che è un lavoro spesso un po' sconosciuto, un po' dietro le quinte, un lavoro con le autorità, con i politici, un lavoro fra architetti anche, che devono sempre di più collegarsi, discutere, trovare dei modi per uscire da questa immagine un po' distorta dell'architettura, forse anche degli ultimi anni. Quindi direi che il ruolo, a mio avviso, è proprio questo, quello di occuparsi della cosa pubblica, della città.
Riccardo Salvi.
Io sono perfettamente d'accordo con l'architetto Tibiletti. L'architetto deve porsi esattamente in un punto critico, vale a dire quel punto che sta tra le esigenze dei cittadini e l'amministrazione. L'architettura, in fin dei conti, è proprio quel momento critico tra, diciamo, una situazione attuale e una visione del futuro come uno se la immagina. Bisogna però pensare il futuro, come dice anche Massimo Cacciari, non in termini futuristici, perché non è così che va pensato il futuro, soprattutto in Italia, costruire nel costruito, ma anche in Svizzera, o costruire nel costruito, ma anche costruire in un ambiente importante, un ambiente naturale, richiede la memoria, quindi ricordare il passato è fondamentale, perché l'innovazione è una sorta di anamnesi creativa. Il progetto ha in sé l'idea di resistere all'accelerazione. Nel movimento moderno il legame con il passato sparisce, non per niente il movimento moderno poi causa anche qualche disastro in giro per il mondo. È fondamentale coniugare da parte dell'architetto il linguaggio personale con i dialetti locali, proprio perché non si può fare innovazione senza memoria, per cui ci sono molti modi di fare questa attività. L'anno scorso, ad esempio, era il centenario della nascita di Giancarlo De Carlo, che è riconosciuto come uno dei padri della partecipazione, perlomeno in Italia. Il tema della partecipazione è il tema della riduzione della distanza tra progettista e cittadinanza. È un tema importantissimo, ma ha alcune limitazioni, perché richiede prima di tutto che il cittadino conosca il tema di cui ci si deve occupare, e se la soluzione è impopolare si rischia di bloccare tutto il processo. C'è il rischio anche che le scelte non si basino su un valore culturale del progetto, ma di più sull'effetto sensazionalistico. E d'altra parte deresponsabilizza anche l'amministrazione sulle scelte da effettuare. La partecipazione, o comunque il rapporto tra l'architetto e la comunità, deve essere un po' come nella medicina. Cioè la cittadinanza è un po' il paziente che informa il medico sui sintomi, il professionista, il progettista, l'architetto è colui che deve trovare la cura.
È molto interessante quello che sta dicendo Riccardo Salvi sulla partecipazione. Mi pare di capire però che questo tipo di partecipazione non è tanto, non è solo la chiamata del pubblico, inteso come i cittadini, a condividere, a partecipare al momento più che progettuale, all'approvazione del momento progettuale, ma è inteso anche molto come comunicazione sulle motivazioni che portano a quelle scelte, cioè con un processo partecipativo che passa appunto attraverso una comunicazione puntuale, efficace, momento per momento. Ecco, questo poi magari si lega anche a un altro grosso tema che in Svizzera in particolare ha una sua rilevanza, che è quella della possibilità di ricorso, che è una grossa garanzia di controllo, che certo può diventare anche un abuso. Stefano Tibiletti.
Sì, su questo tema non sono uno specialista, ma il fatto di subire come architetto o professionista ricorsi vari in modo anche piuttosto ingiustificato o tendenzioso in diverse procedure con le quali siamo confrontati, ma non solo io, parlo anche di procedure a livello proprio urbanistico, dove per una pista ciclabile ci sono 70 ricorsi, opposizioni che impediscono la realizzazione, pensate, di una pista ciclabile. Per cui stiamo parlando di un'eccessiva attenzione al privato. In Svizzera questa idea che la proprietà privata è sacra è una cosa abbastanza pazzesca, diciamo, soprattutto quando si riflette alla situazione in cui ci troviamo ora e alla volontà comune di ritornare nello spazio pubblico e quindi nella vita collettiva, che è estremamente importante. Per cui come si potrà, non lo so io, come si potrà fare per cercare di rendere più snelle queste procedure e meno soggette a ricorsi, vedremo, si dovrà discuterne, e penso che è un tema importante, una sorta di patto sociale, come dire, non lo so, qualche cosa che possa agevolare e velocizzare le procedure di questo tipo, soprattutto quelle virtuose.
Ci torniamo tra pochissimo. Prego, se Riccardo Salvi, prego, se voleva intervenire.
Un micro intervento. Il rapporto con i cittadini, tra l'architetto e i cittadini, presuppone l'esistenza di cittadini e non di popolo. Questo è molto importante, perché molte volte la partecipazione è pura ideologia. L'architetto ha il ruolo di istruire i cittadini e tener conto dell'amministrazione. C'è un momento in cui però il cittadino deve, come dire, fare un passo indietro, perché saranno architetti e amministrazione a dover gestire un processo che in alcuni casi creerà anche molti scontenti.
Mi viene da chiosare: lasciamoli lavorare, insomma. Comunque continuiamo tra pochissimo, perché ora ci prendiamo il tempo di ascoltare un altro brano, My Daddy Is Home, con il Joe Heider Trio.
We'll be right back.
Siamo di nuovo in compagnia di Stefano Tibiletti e Riccardo Salvi, Voci Dipinte, Monica Bonetti al microfono. Ci siamo lasciati parlando di partecipazione di cittadini, non di popolo, al concetto di spazio pubblico, al concetto di creazione di città e di spazi urbani di qualità. Io vorrei rientrare con i nostri due architetti proprio allora a cercare di capire chi e come garantisce la qualità dello spazio pubblico. Stefano Tibiletti.
Ma sì, bisogna ricordare che prima di tutto nell'anno europeo del patrimonio culturale 2018 è stata firmata una dichiarazione tra i vari paesi europei che sottolineava che si chiama dichiarazione di Davos, che sottolineava l'esigenza e l'impegno di approfondire la cultura del costruito come costruito qualitativo. Quindi è stato firmato un documento che concordato tra tutti gli stati, che si deve procedere in modo qualitativo. In questo senso le autorità anche della Confederazione hanno segnato questo accordo, per cui a livello cantonale adesso finalmente da qualche anno si fa sempre di più, si fanno delle procedure molto interessanti, si cerca di arrivare a definire dei modi per ottenere questa qualità, per cui si fanno dei concorsi dove si invitano dei team di professionisti adeguati che lavorano sullo spazio pubblico e cercano di trovare delle soluzioni, naturalmente in accordo e guidati dalle autorità, in questo caso cantonali. In Ticino si sta facendo molto, posso dirlo, ci sono degli esperimenti interessantissimi, ci sono delle esigenze anche proprio di collegare, di modificare i vari piani regolatori delle aggregazioni comunali. Voi sapete che, per esempio, faccio un esempio, Mendrisio, erano 10 comuni, adesso è diventato un comune unico, per cui tutti i vari piani regolatori devono essere uniformati, devono essere collegati fra di loro. È stata fatta una procedura attraverso dei mandati in parallelo, quindi da team professionisti che hanno lavorato per arrivare a un documento che sarà preparato nei prossimi anni per la nuova Mendrisio, quindi un documento, un master plan per la nuova Mendrisio, che definisce criteri qualitativi nei suoi concetti principali.
Ecco, certo, se le cose vanno come ci si auspica, i concorsi possono e potrebbero essere uno strumento efficace in questo senso, anche per ottenere un po' quello che diceva prima l'architetto Salvi, e cioè quella capacità di guardare, di guidare sostanzialmente guardando avanti, ma con l'abilità di dare un colpo d'occhio allo specchietto retrovisore per tenere conto del passato, e nello stesso tempo quella capacità di interagire tra globale e locale, tenendo ben presente il quadro ampio e lo specifico locale. Riccardo Salvi vuole aggiungere qualcosa?
Sì, allora la domanda apre sicuramente orizzonti molto vasti. La qualità è come il tempo per Sant'Agostino o l'arte per Benedetto Croce, cioè tutti sappiamo cos'è, tranne quando ci chiedono di definirla. La qualità ambientale, una cosa è certa, e qui torno al discorso che abbiamo fatto precedentemente e di nuovo torno a dire che Herzog e de Meuron hanno assolutamente ragione, come quasi sempre, cioè la qualità ambientale sta dentro una riscoperta dell'urbanità. È noto che chi abita fuori città, nei sobborghi, consuma 3 o 4 volte più energia, benzina, gasolio per gli spostamenti, di chi abita in città. La densità, quindi lo spazio urbano, porta con sé anche un valore ambientale. Si è scoperto che la città, da un certo punto di vista, può essere ecologica, e in quello la tecnologia può sicuramente aiutare nel dare nuovi modi di vivere a edifici abbandonati. Per cui la qualità della città e dello spazio urbano sono fondamentali, perché sono in assoluto il futuro dell'uomo. Qualità che può essere legata a nuovi interventi quanto a interventi di rigenerazione urbana. che la rigenerazione urbana riguarda situazioni e scale anche molto diversi tra di loro. Il secolo scorso è stato un secolo dell'espansione della città, dove la città veniva pensata sulla base di funzioni, e questo ha causato anche parecchi danni, quartieri dormitorio, zone solamente industriali ora dismesse. Il modello urbanistico basato sul programma ha dimostrato di non poter funzionare. Questo secolo è invece il secolo della coscienza ambientale, per cui il tema, ad esempio, della lunga durata diventa un tema di grande attualità. Ma studiare la città oggi è sicuramente molto complicato, perché i confini sono sempre più sfilacciati e incerti e sono interscambiabili gli attori che la abitano. La città, oltretutto, più che abitata, è attraversata, è un continuo attraversamento di flussi materiali e non materiali, per cui ci sono persone, mezzi, macchine, informazioni. Quindi con una connessione internet possiamo benissimo vivere o lavorare in un edificio che poi è nato per un uso totalmente diverso. La riqualificazione della città è un tema molto importante, come il tema della manutenzione della città, della manutenzione dei suoi spazi. Già Tommaso Moro nel 1516 descriveva nella sua Utopia l'importanza della manutenzione. Una manutenzione che non ha la pretesa di cambiare il mondo, e forse per questo non è un tema popolare, non ha il fascino di alcune grandi opere sensazionalistiche, è un'attività oltretutto ripetitiva e periodica, il cui effetto finale è anche piuttosto difficile da vedere. Questo non vuol dire che la manutenzione escluda la necessità di sostituire un oggetto o di cambiare uno status quo. È invece importantissimo investire in manutenzione, che invece viene sempre vista come un obiettivo minore, perché dà sicuramente più visibilità a un'inaugurazione.
Manutenzione, temi e sensibilità ecologica. Con queste parole ci avviamo un po' a quella che è anche la parte che vorrei in qualche modo conclusiva, cioè al gettare uno sguardo al dopo, a quella che potremmo definire e chiamare un'urbanistica post-covidiana. Quali sono, secondo voi, i punti importanti che nel prossimo futuro sarà necessario, da questa lezione in parte, ma anche proprio in termini di progettazione urbana, tenere presenti per rilanciare innanzitutto un settore che, non so dal punto di vista della progettazione, ma sicuramente il settore edilizia immobiliare ha sofferto in modo particolare in questi mesi, ha risentito del lockdown un po' ovunque nel mondo. Come fare, come magari, non so, evitare gli sprechi, come incentivare il settore, come pensare a un'urbanistica e a un'architettura per il post-Covid? Magari proprio riparto da Riccardo Salvi.
Ma allora, fondamentalmente il post-Covid, appunto, questa pandemia ci ha reso evidente quanto lo spazio pubblico, quanto l'urbanistica, quanto la città siano importanti. Gli interventi del futuro, l'urbanistica dei prossimi anni dovrà proprio occuparsi di favorire la convivenza, dovrà favorire diverse attività, essere quindi anche proprio molto semplicemente uno spazio curato e funzionale, deve permettere degli usi diversi nei tempi e nelle modalità diverse che la nostra vita ha messo in evidenza, soprattutto in questo periodo, per cui la tecnologia assumerà sempre di più un'importanza fondamentale. Abbiamo capito che molti spostamenti sono degli spostamenti forse inutili, che si possono evitare anche stando a casa con delle connessioni Skype, e abbiamo capito che la città può essere anche meno affollata di macchine e di traffico. E qui mi riferisco anche al piano strade aperte che è stato annunciato dal Comune di Milano ed è stato presentato appunto come uno dei piani più ambiziosi in Europa per ridurre l'uso dell'automobile. Milano è ad esempio una città abbastanza piccola, una città che in bicicletta si può tranquillamente attraversare dal centro alla periferia di Milano. non ci si possono mettere più di 15 minuti in bicicletta. Per cui la riduzione del traffico, ripensare il sistema dei trasporti, ripensare il sistema dei trasporti pubblici, sono tutte scelte, sono tutte conseguenze che sicuramente ricadranno sulle nostre città nei prossimi mesi, nei prossimi anni, proprio perché è stato, si è capito come molte attività possono essere svolte in maniera differente.
Stefano Tibiletti, strade aperte magari anche in Ticino, a Lugano, qualche tempo fa la polemica sulle piste ciclabili o sulle non piste ciclabili o sulle strade chiuse alle biciclette aveva creato parecchia discussione.
Sì, è chiaro che in una situazione come questa, dove avremo probabilmente a disposizione anche degli aiuti importanti da parte della Confederazione per andare avanti con il quotidiano, ma anche per progettare il futuro, si potrebbe immaginarsi un'accentuazione di richieste, di condizionamenti che autorizzano l'aiuto pubblico, ma con delle incoraggiamenti a determinati processi virtuosi, tra cui quello di completare le piste ciclabili presenti nel Luganese, tra cui quello di riuscire ad andare avanti con certi processi che sono già magari cominciati, ma che adesso stanno un po' facendo fatica a ripartire perché le autorità sono ferme, eccetera. Insomma, penso a incentivi anche per i risanamenti di edifici pubblici. Quindi considerare gli aspetti e non dimenticarsi che gli aspetti ecologici erano già al centro dell'attenzione prima di questa pandemia. Adesso non dobbiamo dimenticarceli e quindi approfittarne per trasformare in qualche modo le nostre città in modo più attento, come per il resto avevamo già cominciato a fare. Questo è importante dirlo, non è che non avevamo le stesse necessità prima di questa pandemia, le avevamo già queste necessità, adesso vediamo di portarlo in positivo, ecco, lo spero quantomeno.
Bene, con queste note che per alcuni versi sono anche positive, se avremo delle città più a misura d'uomo, se riusciremo a trarre una lezione positiva da quello che abbiamo imparato in questi mesi, forse in qualche modo, che so, potremmo vivere meglio quegli spazi e sicuramente viverli con maggior consapevolezza. Io vi ringrazio per essere intervenuti, io ringrazio l'architetto Riccardo Salvi e ringrazio Stefano Tibiletti, ringrazio anche Teo Zanetta che ha curato la regia tecnica. Vi ricordo che questa puntata viene diffusa in replica questa sera alle 22:35, mentre sul web e in podcast all'indirizzo www.rsi.ch/vocidipinte potete ritrovarci in qualsiasi momento e ascoltare questa e le puntate precedenti. La prossima settimana Emanuela Burgazzoli e le sue ospiti vi parleranno di didascalie. Fino ad allora, da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto con Rete 2. Vi lascio a Almost Like Being in Love, che sta già scorrendo in sottofondo, ancora con Utah Hip al pianoforte, Zoot Sims al sax tenore, Jerry Lloyd alla tromba, Abdul Malik Ahmed al contrabbasso e Ed Thickman alla batteria. Buona domenica a tutti.